Stando qui un po' di tempo in silenzio in chiesa in questi giorni, ho pensato anche a tanti miei amici, no? E a tante situazioni. E così mi veniva il pensiero di dire cosa direi io a questi miei amici se gli dicessi che sono qui in chiesa in silenzio davanti all'Eucaristia. O cosa vuol dire che quasi tutta la mia vita, no? È qui in chiesa, no? Pressa poco. E ovviamente mi venivano in mente tantissime storie, tantissime situazioni e tantissimi modi di parlare di questa cosa, no? Ma per semplificare, tra i tanti miei amici per i quali sarei stato anche un po' imbarazzato a parlare dell'Eucaristia, no? Mi pare ce ne siano almeno di due tipi. Quelli per i quali assolutamente non parlerei mai di questa cosa. È talmente strana, no? Ed è talmente strana a loro. Diciamo, gli amici per i quali Dio non è da nessuna parte. Non gli interessa la questione di Dio, capito, no? E quindi tantomeno è in un pezzo di pane. E poi però anche tutta una serie di amici con i quali invece la questione di Dio è condivisa, addirittura appunto la questione cristiana, quindi leggiamo il Vangelo insieme, quindi ci diamo da fare insieme anche per la Chiesa per alcuni versi. Però per molti di loro il Signore non c'è nei riti, i riti si prendono così, se si può si va, se non si può non si va, si gira, no. Per i quali appunto il Signore è presente nella vita. Io ho amici appunto per i quali veramente la vita è presa sul serio, e che però non si sognerebbero mai di venire a messa con sistematicità o di pensare al Corpus Domini, di fare... No. Perché appunto la convinzione di fondo è che Dio è presente nell'uomo. E tra l'altro io sono tra questi, capito? Che Dio è presente sempre e dappertutto, in tutto ciò che esiste, in tutto ciò che vive, in tutto ciò che l'uomo fa. E quindi ogni palpito del nostro cuore, ogni sofferenza, ogni gioia, il lavoro delle nostre mani, la nostra intelligenza, Dio è presente in noi, con noi, Dio è in noi e noi siamo in Lui, sempre. Cioè, a me appunto, capisco, il fastidio di certe forme di culto, che io dico pagane, di ritenere che il divino è lì, a toccare quella roba lì, no? Che consiste nel fatto di far quelle robe lì, anch'io non, è una religione che non sento, capito? E che mi pare poco evangelica, perché il Vangelo proprio è la rivelazione della presenza di Dio all'uomo, alla vita dell'uomo. Ma allora, come spiego a questi miei amici che l'Eucaristia è una cosa che per me in qualche maniera è al centro della mia fede? Cioè, cosa aggiunge la presenza nel sacramento dell'Eucaristia al fatto che Dio è presente sempre, dappertutto? Dai, provate a rispondere, perché delle cose quando si lasciano lì nella confusione sono chiare, quando uno le tira fuori per chiarirle un po' diventano difficili, no? Cosa aggiunge la presenza del Signore nel sacramento dell'Eucaristia? Noi non siamo di quei magici che dice, beh, se tocchi lì c'è il Signore, no? Diciamo, per semplificare una cosa molto ricca e quindi molto complessa, diciamo, se io dovessi dire a un mio amico per spiegargli cosa vuol dire che il Signore è presente in maniera particolare nell'Eucaristia, cosa serve l'Eucaristia? Dovrei dire, l'Eucaristia fa la Chiesa. L'Eucaristia esiste in quanto riunisce la Chiesa, costituisce la Chiesa, fa i cristiani, prende delle donne, degli uomini, dei ragazzi, dei bambini e li fa discepoli mettendoli alla presenza e in comunione con la Pasqua di Gesù. Cioè, Gesù è passato, questa è la Pasqua di Gesù tra noi. Che dopo 2000 anni questo passaggio di Gesù tra noi possa essere tenuto vivo è dovuto all'Eucaristia, all'Eucaristia, che è il testamento di Gesù. Il passaggio di Gesù resta vivo attraverso il suo testamento. Fratelli, anch'io vi sto dicendo quello che ho ricevuto, che il Signore Gesù la sera prima di morire prese il pane e ringraziando Dio disse: questo è il mio corpo, prendete e mangiate, fate questo in memoria di me. Cioè Gesù ha lasciato al mondo il suo testamento, che è il testamento della sua Pasqua, del suo passaggio, e il testamento. Se fosse lasciato chiuso nel cassetto, a che cosa serve? È morto, nessuno sa niente, no? Bisogna che ci siano gli eredi che lo aprono e lo leggono e lo tengono vivo. Il testamento va appunto messo in memoria. Noi conosciamo oggi cosa vuol dire mettere in memoria per tener vivo, no? Perché resti vivo, presente il suo passaggio tra noi. E il testamento, sappiamo appunto, il testamento cos'è? È quello che i suoi amici ci hanno detto di lui, è la testimonianza dei Vangeli, e il rapporto tra questa testimonianza e la storia di Gesù. Quello che ha detto e ha fatto Gesù arriva a noi attraverso la testimonianza degli Apostoli. Chi l'accoglie nella fede diventa, si unisce alla vita di Gesù. Quindi la parola che si fa corpo fa riferimento al corpo di Gesù e al corpo della Chiesa, della comunità dei discepoli. Ecco, l'Eucaristia è sta roba qui. Quindi l'Eucaristia è memoriale. Qualcuno che fa memoria viva della storia di qualcuno, L'Eucaristia è memoriale, ricapitolazione dell'esistenza di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte, alla sua resurrezione. E quindi è la rivelazione fatta cibo, fatta carne del dono che Dio fa di sé, perché lo facciamo nostro attraverso questo lavoro di messa in memoria, perché diventi la nostra esistenza, il nostro corpo, le nostre relazioni, i nostri pensieri, la nostra nascita, la nostra morte, la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro lavoro. E quindi, non so se il mio amico si è già stufato, anche perché succede che poi lui queste cose qui, la famiglia, il lavoro, le vive anche meglio di me, capito? Perché anche questo poi la faccenda. In qualche maniera, quando io gli dico perché mi sono fatto prete, perché celebro messa, perché espongo l'Eucaristia, perché curo una chiesa, un tabernacolo, quando gli spiego queste cose qui, tra l'altro, sto in qualche maniera rendendo conto, dal mio punto di vista, ciò che lui vive veramente. E che io magari vivo meno. Però appunto questa motivazione del rapporto particolare che noi cristiani abbiamo con l'Eucaristia è questa, la possibilità di far memoria viva di Gesù, la possibilità di star vicino a Gesù e quindi la possibilità di istituire una vita come la sua, cristiana, no? Questo lavoro che i cristiani cercano di fare a partire dalla vita con tutti gli uomini, riferendola al Vangelo di Gesù, al passaggio di Gesù. E questo è possibile grazie all'Eucaristia. C'è questa idea di uomo che noi abbiamo, che è affascinante, dai, sarà fuori mondo, ma è affascinante l'idea cristiana dell'uomo. Questa roba qui può restare viva, può restare tra noi, soltanto perché c'è una comunità come questa di stamattina che fa un lavoro di memoriale sull'Eucaristia. È l'Eucaristia che rende possibile sta roba. Tiri via l'Eucaristia, qui non c'è più nessuno, c'è più niente. Impariamo solo dai giornali, appunto, dallo scambio, dagli amici di lavoro, dai discorsi in famiglia, no? Quindi che differenza c'è? La differenza è appunto che la presenza eucaristica fa i cristiani, fa la Chiesa. E perché uno potrebbe dire, vabbè, voi fate un gruppo particolare, la Chiesa. No, perché noi siamo convinti che conoscere Gesù, diventare amici di Gesù, seguire Gesù, ragionare con Lui sull'uomo, in realtà ci dà la possibilità di ricomprendere, di mettere in memoria il piano di Dio sul mondo e quindi di ridire a noi stessi e al mondo il lavoro che Dio sta facendo nel mondo insieme all'uomo. Cioè il pane e il vino che adesso noi portiamo all'altare, con cui facciamo il memoriale della sera in cui prima di morire Gesù prese il pane. Questo pane e vino in realtà è il pane e il vino che viene dalle nostre case, dal nostro lavoro, dalle nostre famiglie, dalla nostra vita. Sono doni di Dio e contemporaneamente frutto del lavoro dell'uomo. E questo lavoro permette di capire tutto, cosa vuol dire per esempio dar da mangiare ai bambini, farli crescere, educarli, scambiare il cibo tra l'uomo e la donna in una casa, costruire la città attraverso il lavoro, attraverso l'intelligenza, attraverso la distribuzione dei beni, attraverso i contratti economici. Vuol dire capire tutte le grandi questioni di fronte alle quali noi siamo, dell'ambiente, del governo del mondo, no? Del futuro dell'uomo. Cioè celebrare l'Eucaristia vuol dire capire che dietro queste questioni dell'educazione, dello stipendio, del dar lavoro ai giovani, dei pensionati, dei poveri e dei ricchi, del rapporto con l'ambiente, tutte queste questioni mettono in gioco Dio. Dio si mette in gioco per queste questioni, certo, dà la vita per queste questioni che sono quelle dell'uomo. E l'uomo è chiamato a vivere queste robe qui con dedizione, dando la vita. Cioè a questo mio amico, io gli dico guarda che noi condividiamo tutte queste cose qui, ma l'Eucaristia mi fa capire che io a queste cose qui posso dare la vita, posso affidare la vita. Perché il Signore sta dando la sua vita per queste nostre cose. Me l'ha detto Gesù. Ancora. Sai cosa ti dico? Che andare a messa la domenica, che stare in giro all'Eucaristia, insomma, ogni tanto, farla diventare una dimensione della mia vita, mi aiuta anche a capire un'altra cosa, sulla quale mi pare c'è molta ingenuità, invece, nella società. E cioè mi fa capire l'aspetto, non so, buio, drammatico della storia umana, cioè la violenza che c'è tra gli uomini, che non è un, come si dice, non è un caso, non è un'eccezione. La violenza lavora quotidianamente tra noi, la violenza, la gelosia, l'assassinio che attraversa la storia umana. Perché me lo fa capire l'Eucaristia? Perché l'Eucaristia è un sacrificio, cioè la memoria di qualcuno che è stato ucciso attorno a delle belve. Quando i cristiani recitano quel salmo, in bocca a Gesù, le belve mi assalgono, no? È una rappresentazione che Genesi poi elabora, che l'uomo è legato all'animale, esce dall'animale con fatica e che l'assedio dell'animalità è continuamente alla porta dell'umano. E quindi l'Eucaristia e memoriale della violenza fatta a Gesù e a tutte le vittime, a partire da Abele, il giusto. Cioè, sta gente qui, quando ha scritto la storia umana, la prima coppia di fratelli, uno ha ammazzato l'altro. Perché? Per dire che la violenza è fin da principio, che la violenza è radicale. Non so come dire, o siamo ingenui, o vogliamo custodire la violenza senza vederla, no? E invece l'Eucaristia continua a indicare che questo mondo deve superare i suoi diavoli, le sue violenze, le morti che produce continuamente in mille forme, il peccato appunto, le miserie scandalose del mondo, che noi non vediamo. La voracità di uomini che approfittano, schiacciano, imbrogliano con naturalezza altri uomini. Le ingiustizie, ma questo ce lo dirà il Signore, lo spreco osceno che abbiamo fatto, di cose che abbiamo consumato, buttato via, di cui ci siamo riempiti e strariempiti la pancia inutilmente, no? Abbiamo educato i bambini a volere tutto, tutta sta roba qui, no? I sistemi impazziti basati sulla conquista, sullo sfruttamento, sui consumi e sulla distruzione alla fine. Di tutto questo parla l'aspetto sacrificale dell'Eucaristia, la presenza della vittima che proclama la dolcezza di fronte alla nostra famelicità. Noi siamo animali divoratori, l'Eucaristia guardate com'è dolce. Com'è sguarnita, no? Com'è conviviale, appunto. La vita, dice l'Eucaristia, passa da un'altra parte. Bisogna che gli animali si convertano, che provino a mangiare questo pane, che è diverso dal pane dell'ansia, dell'invidia, della violenza, della paura di non averne abbastanza, appunto. La vita passa da un'altra parte, passa attraverso la convivialità, l'amore, la dolcezza verso il creato, la sobrietà, la leggerezza. Questa via, che uno dice, va, lasciali zufolare quelli dell'Eucaristia, i preti, sai, parlano di economia facendo il predichino. Ma questa via, questo dice l'Eucaristia, che è stata quella di Gesù, questa via ha già vinto. Questa proposta che Dio ci fa, perché appunto noi invece ci fidiamo solo di quello che noi programmiamo come vita. La vita la giudico io, me l'assicuro io, dico io cos'è la vita. Che più ingenui di così non si può. Là Gesù diceva un po' brutalmente, stolto, domani mattina morirai. No, ma lo diceva perché probabilmente era in un contesto in cui non si poteva neanche ragionare, bisognava chiudere il discorso, no? Ma è evidente che la vita che tu ti assicuri non è la vera vita, che ti viene rubata, che scappa di mano. La vera vita, se c'è, ci può essere solo data da un altro, rivelata. La vita che Dio ci rivela, appunto, che si è rivelata in Gesù, ha già vinto. E la sua vittoria sulla morte, sulle gelosie, le paure che l'hanno provocata, che l'hanno nutrita, la vittoria sulla morte di Gesù è già acquisita nella resurrezione, di cui l'Eucaristia è annuncio e di cui l'Eucaristia vuole renderci partecipi, perché la presenza di Cristo che ha attraversato la morte, forse scappa quest'idea, la presenza eucaristica di Gesù è la presenza di un sopravvissuto, di uno che ha attraversato la morte, che è tornato dalla morte, di uno che è vittorioso della morte. La presenza di Cristo che ha attraversato la morte ci viene donata perché noi siamo resi capaci di attraversare le nostre morti. E siccome appunto ciò che nutre la vita per noi è il cibo, questa promessa di Dio, questa garanzia di Dio, ti do la vita, ti metto davanti la vita e la morte, la via della vita è questa. Questa promessa si fa cibo. Deve diventare per noi animali non solo una parola che ascoltiamo, ma una maniera di mangiare, di diventare, di sentire. E si fa appunto cibo leggero, sobrio, quanto basta per ogni giorno. Non la riserva. Un cibo leggero, sobrio, che deve sostenere il viaggio. È un cibo solo di motivazione, di speranza, non è un cibo quantitativo. È una qualità della vita, l'Eucaristia, no? Come la manna nel deserto, un cibo leggero, quello che serve per camminare e per non perdere speranza ogni giorno. E allora si capisce cosa vuol dire mangiare l'Eucaristia, vuol dire mangiare la speranza o la fede, appunto. Rincuorare i camminatori, quelli che stanno camminando, si scoraggiano, vorrebbero tornare indietro, vorrebbero star lì e scoppiare lì dal mangiare, capito? Mangiando questo pane viene tenuto vivo il cammino, dai che devi camminare, perché la terra è quella promessa, la stai aspettando. E quindi questo cibo tiene acceso nel cuore il desiderio di questa terra promessa. L'Eucaristia è un pegno della vita futura. È come un preannuncio, ma non solo appunto preannuncio, è un pregustare, gustate, vedete. Questo cibo si fa vedere perché noi andiamo incontro, si fa gustare perché noi appunto si accende in noi la fame, il desiderio. L'Eucaristia anticipa, pregustando, il compimento, il fine del nostro viaggio. E quindi anticipa quello che sta succedendo adesso. Guardate, siamo qui tutti in qualche maniera in silenzio, comunicando, facendo comunione con una promessa. Ma la promessa si anticipa nella fraternità, che anticipa quello che sarà appunto, nella forma di un cibo incruento, pacifico, sobrio e di un banchetto fraterno. Anticipa la pace e la fraternità che riuniranno tutti gli uomini attorno all'unico Padre. Pensate tutte le persone che non hanno da mangiare o che sono crepati per mancanza di mangiare o per siccità o per infezioni, no? Tutti quelli sono stati ammazzati perché uno voleva conquistare la roba che era sua. Noi stiamo prefigurando con questo banchetto la speranza che anche tutti questi ci troveremo insieme in fraternità a scambiarci da mangiare. Perché nel suo passaggio, nella sua Pasqua, Cristo ha vinto tutto ciò che ci divide, tutto ciò che ci impedisce di realizzare l'umanità una, fraterna, dei figli di Dio, perché è inchiodato per sempre sulla croce lo spirito di dominio, la gelosia, l'odio mortale. E passando da questo mondo al Padre, ha fatto passare tutti noi, tutti gli uomini, al Padre. Per conto suo, Gesù li ha già portati là, sono già là tutti, per Lui. Ha donato a tutti noi la condizione di figli di Dio e di fratelli. Ecco cosa ha affidato a noi il Signore con l'Eucaristia. A noi discepoli di Gesù ha affidato questa rivelazione, questo testamento. Non conta essere in tanti, è importante che qualcuno nel mondo custodisca questo testamento. Ecco perché Gesù era preoccupato, tienili qui, tienili uniti, tienili in memoria, capito, no? Consacrali in questa memoria. Questo è il sacro cristiano, non le statue, le... è la memoria dell'Eucaristia, e cioè la vita dell'uomo custodita da Dio. È questa grazia che motiva il fatto che noi ci troviamo tutte le domeniche a rendere grazie. E un gruppetto si trova anche tutti i giorni, nei giorni feriali. Ed è tutto questo che spiega quel po' di affetto, di attenzione, di cura che abbiamo anche per la casa che custodisce l'Eucaristia e l'ospitalità all'Assemblea Eucaristica. E diventa anche cura per la riserva eucaristica, il pane che adesso noi benediciamo, che chiediamo allo Spirito di rendere il corpo di Cristo. Non lo consumiamo tutto, ne conserviamo un po', soprattutto perché vorremmo che se ci sono delle persone che non possono venire in chiesa, ma che stanno attraversando un momento importante della loro vita, sia possibile portarglielo a casa, soprattutto a chi di fronte alla morte è arrivato un momento del viaggio molto impegnativo e ha bisogno di un cibo di speranza particolarmente forte. E questo è chiaro che conservando il pane eucaristico qui in chiesa poi si dedichi particolare cura anche al piccolo tabernacolo che custodisce questo pane e che qualcuno di noi anche durante il giorno poi si fermi a ricordare l'Assemblea Eucaristica e a ricordare come questo pane faccia memoria di questo incredibile passaggio di Dio tra noi. Fratelli carissimi, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera perché da questo grande mistero scaturisca il dono dell'unità e della pace. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Dio nostro Padre, che dai il cibo ad ogni vivente e hai nutrito con la manna il tuo popolo nel deserto, non privare mai la tua Chiesa del cibo eucaristico, perché possa accogliere ed esprimere la tua presenza e annunciare il tuo dono d'amore ad ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché i cristiani che professano una sola fede in Cristo e con Lui formano un solo corpo e un solo spirito, sappiano ritrovare la centralità dell'Eucaristia nella loro vita e dal pane spezzato sull'altare, sappiano attingere la forza per essere nel mondo un costante e gratuito dono per i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che ogni domenica ci inviti alla Tua mensa, fa che sappiamo accogliere con gioia l'invito a nutrirci del tuo corpo e del tuo sangue, consapevoli che solo in un'intima comunione con te possiamo soddisfare la nostra fame di senso e di felicità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Concedi, Signore, di offrirti nel corpo e nel sangue di Gesù ciò che siamo. Rendi la nostra esistenza sempre più conforme alla sua, per diventare membra viva del suo corpo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che nel sacramento del tuo corpo e del tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, diventi il germe dell'umanità rinnovata, a lode di Dio Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.